right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Buongiorno e ben ritrovati a Rights Now. Giugno è il mese del Pride e sui diritti delle persone LGBT siamo in peggioramento. Simbolico il caso della transessuale pestata dalla polizia locale di Milano durante il suo fermo. Essere trans e straniera hanno alimentato la sua criminalizzazione da parte delle destre. Il report annuale di Rainbow Europe piazza l'Italia al 22esimo posto tra i 27 paesi dell'Unione Europea. L'Italia si sta orbanizzando, anzi, l'Ungheria di Orban è messa meglio di noi. E questo report era basato sui dati 2022, senza tener conto, cioè, degli attacchi del nuovo governo, ad esempio, alle famiglie arcobaleno. I pericoli della destra al governo si sono visti fino in Canada, ma come evolve il senso comune attorno al tema dei diritti LGBT? Lo abbiamo chiesto allo psicologo sociale di comunità, Armando Toscano.
C'è un rapporto dialettico molto stretto tra le azioni che sta intraprendendo questo governo, azioni anche a livello di comunicazione politica, anzi mi verrebbe da dire soprattutto per ora a livello di comunicazione politica o di azioni simboliche, come per esempio quella contro le famiglie arcobaleno, che poi in realtà tanto simbolico non è perché ha delle ricadute anche estremamente concrete. Ecco, tutto questo entra in un rapporto dialettico con l'opinione pubblica che si plasma di conseguenza, che quindi inizia a considerare più normali alcune misure che invece fino a qualche tempo fa erano, insomma, un po' più estreme, un po' più radicali.
L'opinione pubblica come in qualche modo incide anche sul benessere delle persone LGBTQ+?
Le persone non esistono in un vuoto sociale e in un vuoto comunitario, ma la loro vita prende forma proprio all'interno di questo contesto che è generato dagli altri, dalla relazione con gli altri. Cosa succede nel momento in cui l'opinione pubblica si trova ad avvelenarsi, diciamo, anche legittimata poi dalla comunicazione politica? Faccio un esempio: solo il 30% degli italiani e delle italiane ritiene che una persona gay, lesbica, transgender abbia diritto ad esprimersi liberamente. Questo vuol dire che c'è circa un 70% di persone che invece ritiene, per esempio, che sì, va bene la libertà d'espressione, però non si può esagerare, però bisogna limitarsi un attimo, e fino ad arrivare poi a persone che invece ritengono che non si debbano proprio esprimere. Ecco, allora cosa fa tutto questo su una persona? Sostanzialmente grava in termini di pressione sociale e quindi genera ciò che è chiamato appunto negli studi di psicologia, ma non solo, il minority stress. Il minority stress è un fattore che può portare anche allo sviluppo di disagi psicologici, insomma, come ansia e depressione, che sono due degli aspetti che si ritrovano più frequentemente in gruppi minoritari come la community LGBT che invece nella popolazione generale.
Quanto incide semmai anche la crisi crescente nell'innescare una sorta di senso di minaccia, per cui vedere dei diritti negati ad altre persone ci fa in qualche modo illudere che a questo corrispondano una maggiore possibilità di vedere ampliare i propri?
Diciamo che si sta perdendo di vista quel sistema di tutele che si è venuto a creare in secoli e secoli di lavoro culturale, di approfondimento, di studio, che poi è approdato con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quindi questo sistema di tutele in questo momento non ci sembra essere direttamente coinvolto, sembra essere quasi superfluo rispetto alle crisi che stiamo affrontando. In realtà è un sistema di tutele fondamentali, proprio perché la storia, quello che ci insegna, è che nei momenti di crisi anche lo spazio dei diritti viene a restringersi, e quindi chiaramente questo poi comporta anche dei problemi a livello personale, a livello sociale.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria@fondazionediritti-umani.org.
Il existe un endroit où les hommes parlent comme les oiseaux.
Come sapete, Rights Now vuole dare voce alle nuove generazioni sui diritti umani. Oggi lo facciamo con due contributi. Il primo è di Sofia Bruzzese del Pozzo, studentessa di Law and Sustainable Development alla Statale di Milano.
Gran parte del centro-nord, in particolare l'Emilia-Romagna, è in condizioni critiche dopo che 21 fiumi sono esondati allagando circa 35 comuni. Le piogge torrenziali continuano da giorni. Sono almeno 13 le persone che in questi giorni drammatici hanno perso la vita. Circa 20.000 persone sono state evacuate dalle aree a rischio. Alcune persone risultano dispesse e circa 50.000 residenti sarebbero rimasti senza energia elettrica. Grazie a tutte le forze in campo, gli interventi di assistenza alla popolazione continuano 24 ore su 24. Molti sfollati sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai comuni, scuole, palazzetti e palestre. Alcuni hanno trovato sistemazioni alternative, come seconde case, amici e parenti. La vicepresidente dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, la definisce una regione bombardata, mentre il presidente della regione, Stefano Bonaccini, ha comparato questo disastro derivato dall'emergenza climatica al terremoto dell'Emilia di circa 10 anni fa. Se alcune delle nazioni più avanzate e prospere, come l'Italia, stanno di fatto avendo difficoltà ad aiutare le loro popolazioni a superare e ad adattarsi agli effetti disastrosi di un clima sempre più imprevedibile, cosa potrebbe significare questo per uno stato, ad esempio, come il Mozambico? Uno degli stati meno sviluppati al mondo, attualmente alle prese con attacchi violenti e forti cicloni che hanno lasciato dietro di loro più di 730.000 sfollati. La crisi climatica è un'emergenza umanitaria nonché globale. Il suo impatto è devastante in tutto il pianeta, ma a pagarne il prezzo maggiore sono soprattutto le persone più vulnerabili, rifugiati, sfollati, già vittime di zone di conflitto, di paesi fragili ed esposti. Oltre a minacciare la nostra stessa esistenza, i cambiamenti climatici stanno avendo effetti dannosi sulla possibilità di godere dei nostri diritti umani fondamentali. In primis, il diritto a godere di un alloggio adeguato e sicuro. E questo lo stiamo vedendo non solo in terre lontane, ma anche vicino a noi.
Tutti abbiamo una storia da raccontare, tutti abbiamo sofferto. Questa è la mia storia. Vieni da lontano, parte con il sole e le case di legno della mia terra, la Sierra Leone, attraverso il deserto della Sahara e dalla Libia arrivo fin qui, portata dal mare.
Quello che avete sentito era La ragazza che viene dal mare, un podcast realizzato dalle studentesse dell'Istituto Professionale Domenico Modugno di Conversano, in provincia di Bari. Hanno raccolto la storia della loro compagna di classe all'interno del progetto Podcaster per il Futuro. Il Festival dei Diritti Umani ha prodotto oltre 40 podcast di studenti e studentesse delle scuole superiori e non intendiamo fermarci qui. Rimanete sintonizzati sulle prossime puntate di Rights Now per saperne di più.
Ma un modo di raccontare la migrazione è anche osservare il punto di vista di chi ha deciso di mettere a disposizione le proprie risorse umane ed economiche per aiutare le persone migranti. È il caso di Regina Catrambone, imprenditrice e attivista, che ha da poco pubblicato Raccogliere il mare con un cucchiaino, una raccolta di riflessioni e storie che l'autrice ha scelto di condividere a partire dalla sua esperienza di cofondatrice del MOAS.
Stavo giocando con David sul ponte della nave quando a un certo momento gli ho chiesto: e tu cosa vuoi fare da grande? Lui mi ha risposto: il supereroe. E allora, insieme all'infermiere, abbiamo deciso di realizzare il suo sogno e di vestirlo da supereroe. Gli abbiamo infilato due guanti in lattice, un mantello ricavato da una busta di plastica e per un po' abbiamo giocato ai supereroi. Almeno fino a quando, non gli ho chiesto. Ma perché vuoi fare il supereroe? E David mi ha risposto: così posso difendere la mia mamma. E da chi la vuoi difendere? Gli ho chiesto ancora. E lui mi ha risposto: dall'uomo cattivo che viene la notte. Fatima, la mamma di David, mi ha raccontato la sua storia poco dopo. Era partita dalla Libia dopo aver soggiornato per mesi in uno di quei lager in cui i migranti vengono rinchiusi prima di divenire ostaggio degli scafisti. Dalle parole e dallo sguardo di questa donna ho imparato a riconoscere la potenza del male. Fatima aveva imparato subito che la notte era il momento più rischioso per tutte le donne lì. Per questo ordinavano ai loro bambini di non muoversi. Per questo li minacciavano, raccontando loro che se non fossero rimasti al loro fianco, sarebbero arrivati dei cani ferocissimi a sbranarli. Quelli che arrivavano, però, non erano cani. Erano molto più feroci. Arrivavano la notte, portando con sé tutto il male del mondo.
Il nostro tempo anche per oggi sta per terminare, ma prima vi ricordiamo che si può ancora visitare fino all'11 giugno al Memoriale della Shoah Archivio 2.0, la strage di Moggiona, una mostra della giovane Rachele Ricci prodotta dalla Fondazione Diritti Umani che racconta l'eccidio nazifascista avvenuto in Casentino durante la Seconda Guerra Mondiale. Un intreccio di memoria e storie familiari che ci fa immedesimare in un'epoca buia e non così lontana.
Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.